Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo la memoria di San Leone I, Papa, conosciuto come Magno, il Grande. In realtà nel primo millennio, anzi in tutta la storia della Chiesa, in due millenni di storia, solo due papi hanno ricevuto questo attributo, il Grande. Leone è il primo di questi, il secondo Gregorio, Leone Magno e Gregorio Magno. E probabilmente Leone Magno è il più grande di tutti, è considerato come il più grande papa dell'antichità cristiana. Il suo pontificato è incastonato in tempi davvero difficili, al centro del V secolo, va dal 440 al 461. Tempi difficili perché? Perché l'impero romano era ormai diviso in due, c'era un impero romano d'Occidente e un impero romano d'Oriente, quindi due poteri importanti, statali, con cui fare i conti. In Oriente vi erano le grandi eresie cristologiche, cioè l'Nestorianesimo, che faceva di Gesù un uomo a un certo punto abitato dalla divinità. E in risposta a questo si fece il consiglio di Efeso, che nel quale si stabilì che invece Gesù era Dio e per questo la Madonna madre di Dio. Ma in risposta a questo ci fu anche un errore contrario di Eutiche nella scuola d'Alessandria, che diceva che Cristo non era uomo, era Dio. La divinità aveva annullato l'umanità, quindi era solo Dio, era una manifestazione di Dio. Il monofisismo si chiama questa eresia. Monofisis vuol dire una sola natura. Per rispondere a queste eresie si tenne il concilio di Calcedonia nel 451 e si tenne con l'approvazione di Leone, e non solo con la sua approvazione ma anche con le sue direttive precisissime. Aveva inviato dei legati e dovevano stare tutti a ciò che questi legati dicevano, e ciò che questi legati proponevano era la dottrina cattolica, la fede cattolica che Leone in un modo meraviglioso aveva stilato in quel documento dogmatico che si chiama Epistola ad Flavianum, cioè la lettera a Flaviano, che era un suo legato in cui spiegava punto punto ciò di cui si doveva occupare il concilio di Calcedonia. E in effetti i padri conciliari, tutti i vescovi d'Oriente, coloro che erano accorsi lì, confermano ciò che veniva dalla sede apostolica, cioè dal successore di Pietro. Non solo lo confermano, ma quando poi si tratta di ratificare i canoni prodotti dal concilio, li inviano al Papa a Roma per chiedere la sua ratifica, e ratifica più o meno tutto tranne un canone che non era di suo gradimento, non era cattolico, e loro lo accettano. Cosa ci dice questo? Che era riconosciuta la primazia del Vescovo di Roma, ancora una volta. In effetti, uno dei grandi meriti di Papa Leone è stato proprio questo, è stato proprio quello di affermare, riaffermare e anche argomentare la primazia del Papa, del Vescovo di Roma, del successore di Pietro. Noi Leone Magno lo conosciamo attraverso i suoi sermoni, ce ne ha lasciati un centinaio, per lo più di contenuto cristologico, ma per la maggior parte di contenuto morale, cioè la dottrina sì perfetta, ma non era un teologo lui era un pastore, e quindi era tutto per il miglioramento delle anime. Quindi pagine meravigliose, per esempio, sull'esame di coscienza, sulla dottrina delle due ali che innalzano l'anima a Dio. Le due ali sono la preghiera e la penitenza, il digiuno, la mortificazione cristiana, tutte cose che lui traeva da una fede granitica ma che proponeva. E in questi sermoni, soprattutto in quattro di questi, egli espone in modo meraviglioso la dottrina per la quale la Chiesa apostolica, così come appunto perché fondata sugli apostoli, voluta da Cristo, divisa in diversi ambiti e gradi gerarchici, è fondata sulla roccia che è Pietro, E Pietro è il vescovo di Roma e lo dice in un modo, lui in uno di questi sermoni parla ad altri vescovi ed è meraviglioso vedere come sappia armonizzare l'umiltà, cioè l'indegnità della sua persona, con la fermezza della dignità del ruolo che riveste, perché sa distinguere tra se stesso, miserabile creatura, e la dignità che immeritatamente il Signore gli ha dato, quella di successore di Pietro. E non solo successore di Pietro, perché il vero vescovo, il vero papa, per lui rimane Pietro. È Pietro che agisce, che parla. È Pietro. E questo era chiaro non solo a lui, ma pensate un po', è stato talmente forte, talmente deciso, talmente santo, che lo ha fatto essere chiaro, lo ha dimostrato chiaro, non solo a tutti i vescovi del mondo allora conosciuto, per cui ci sono sue lettere, perché l'altra fonte della conoscenza di lui sono circa 170 lettere, ai più svariati destinatari nei più svariati luoghi del mondo, quindi dalla Gallia, dall'Illiria, dalla Costantinopoli, in Italia, ovunque egli interveniva con carità e dall'altra parte con dignità e fermezza che sono veramente, veramente divini e sintomo della guida dello Spirito Santo. D'altronde noi Leone Magno lo conosciamo soprattutto per l'episodio del 452 a Mantova, ai bordi del Mincio, dove ha fermato Attila, flagellum Dei, il flagello di Dio, dove passava Attila non cresceva più erba, eppure egli, sapendo che stava scendendo in Italia, lo precedette e gli andò incontro e lo dissuase dal scendere in Italia, sia con l'eloquenza sicuramente, ma con l'altissima dignità di cui si era rivestito. Non era più lui veramente che viveva, ma Cristo viveva in lui, un papa gigantesco che ha esercitato l'autorità che gli veniva dal Signore non come cosa personale che gli apparteneva, ma tutto in funzione di colui che gliel'aveva data, tutto in funzione di Cristo, condurre le anime a Cristo. Con i principi d'Oriente, d'Occidente, egli aveva ben chiara la distinzione dei due poteri, cioè del potere della spada e del potere delle anime, sulle anime, e sapeva farlo valere il potere sulle anime, perché non dobbiamo dimenticare, cari fratelli e sorelle, che i governanti terreni e così anche gli uomini che occupano i posti ecclesiastici passano. Cristo resta, l'autorità di Pietro resta, nonostante gli uomini, nonostante noi, e i governanti passano, i governi cambiano, le forme di governo mutano, tutto cambia sotto il cielo e, ripeto, gli esseri umani passano. Noi non dobbiamo assolutizzare niente e nessuno, perché Dio è uno solo. Dio è uno solo, non dobbiamo fare ora di quel governante, ora di quell'altro, ora di questo vescovo, ora di quell'altro, ora di questo prete, ora di quell'altro, ora di questo religioso, di quella, un idolo, un fine a se stesso. No, l'idolo, l'unico idolo, l'unico che dobbiamo adorare è Dio, è Dio. E quindi San Leone Magno questo ce lo insegna con un'eloquenza meravigliosa per realizzare quello che più di ogni altra cosa ha cercato di portare avanti in 21 anni di pontificato, in anni difficilissimi, davvero illuminati e illuminanti, ossia l'unità della Chiesa. Egli ha zelato soprattutto l'unità della Chiesa e per farlo ha fatto forza sulla dignità che gli era stata data. E dove fondava l'unità della Chiesa? La fondava sull'unità della fede che egli si è sforzato di mantenere integra in Oriente contro le eresie cristologiche, no? Noi sappiamo che Cristo è due nature e una sola persona, no? Lo sappiamo, oggi è chiaro, natura divina e natura umana perfetta, una sola persona. Questa espressione è di San Leone Magno. che è stata ratificata e accettata dal Concilio di Calcedonia, appunto, nel 451. Quindi non solo contro queste eresie, ma in Occidente, contro il pelagianesimo e il priscillanesimo e i manichei, tutte eresie, tutti errori che conducevano l'uomo lontano dalla verità e quindi lontano dalla salvezza, perché è la verità, cari fratelli e sorelle, che ci rende liberi e ci salva. È la verità. Se osserverete le mie parole, conoscerete la verità, dice il Signore, e la verità vi renderà liberi, non la menzogna. La verità è la conformità del nostro intelletto all'oggettiva realtà, alla realtà oggettiva. E nella fede la verità è qualcosa di salvifico. Le verità di fede sono verità salvifiche. Per questo l'eresia, l'errore nella fede è sempre stato combattuto, perché si è sempre saputa questa cosa, a volte anche duramente. Ma perché? Perché l'errore di fede ha delle conseguenze devastanti, devastanti sul pensiero umano. Ne volete un esempio? In un libro del secolo scorso, bellissimo, di un autore cristiano, questo autore, il libro è Il Cavallo Rosso, di Eugenio Corti, e uno dei suoi personaggi viene messo in una prigione in Unione Sovietica durante la guerra e assiste a delle cose terribili, drammatiche, veramente delle barbarie inumane, irripetibili. E questo personaggio riflette e dice: beh, vedi, perché la Chiesa ha sempre combattuto l'errore, a volte anche duramente? Perché? Perché da un errore, cioè un errore nella fede, diventa un errore nel pensiero, diventa un sassolino lanciato nella storia che a distanza di centinaia di anni crea una valanga con conseguenze terribili. E lui dice, l'errore in questione? Lutero e il protestantesimo. Ha avuto un errore e ha spostato sul soggetto l'accentuazione, quindi è soggettivismo. Dal pensiero luterano e protestantico sono venuti i pensatori successivi tedeschi, Kant, Hegel, l'idealismo, e dopo Hegel, Marx, Nietzsche, tutti errori nel pensiero che sono alla base dei totalitarismi del XX secolo. Il nazismo, il comunismo, vengono da quelle premesse filosofiche, ma quelle premesse filosofiche non avrebbero trovato ragion d'essere senza gli errori a monte. Un sassolino lanciato nel 1500 che nel 1900 è diventato una valanga piena di orrori innominabili. Allora ecco San Leone Magno, che tanto ha fatto per l'unità della fede, per la concordia dei sacerdoti e per riaffermare il primato di Pietro e dei suoi successori. Ecco, a San Leone Magno, che ha esercitato la sua azione pastorale in tempi per la Chiesa e per il mondo di allora davvero difficili, chiediamo questo, di intercedere per noi, per questi nostri tempi, forse altrettanto, forse più difficili dei suoi, chi lo sa il Signore. Beh, tanti pastori animati dall'amore per le anime, dall'amore per la verità, affinché la verità che è Cristo possa risplendere allora come oggi, come allora, e come risplenderà lì dove vedremo faccia a faccia e non avremo più alcuna possibilità d'errore. Siano lodati Gesù e Maria.